sen. Come on, darling. Oh, oh, it's late now. Turn around. Show come on, how you feel. Turn around. Now in my same world as never. Things round and change. I said to you. Le nove, 7 minuti, come on, cara Eileen, prendi carta e penna pure tu e preparati a prendere appunti, perché oggi poi il professor Santoro interroga, ma ovviamente prima spiega perché dice lui il popolo è convinto erroneamente di conoscere l'ISEE, ma in realtà non sa un bel niente e quindi bisogna spiegarglielo. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, in realtà direi non solo il popolo. Nel senso che sono bufale che si diffondono sulla rete, ma arrivano anche ai livelli più, tra virgolette, alti.
Cioè, ci sono siti di complottisti sull'ISEE?
No, direi complottismi no, pure semplice disinformazione su cui agisce da detonatore la rete. Allora, l'occasione in questo caso sono state due in realtà. La prima, la decisione della regione Lombardia di rivedere, per ora sono solo indicazioni di carattere generale, i suoi interventi a favore della famiglia, non più basandosi sull'ISEE, ma basandosi sul fattore famiglia. E una delle...
Aspetti, visto che sta spiegando e stanno prendendo appunti. Uno, che cos'è l'ISEE? Due, che cos'è il fattore famiglia?
Ecco. Allora, l'ISEE è un indicatore della capacità contributiva delle famiglie che si forma in questo modo. Si sommano i redditi dei membri della famiglia con alcuni abbattimenti, per esempio il reddito da lavoro dipendente viene abbattuto del 20% con un massimo di 3.000 euro e poi sempre ai redditi si somma il 20% del patrimonio immobiliare e mobiliare con forti abbattimenti sulla prima casa che è sostanzialmente esclusa a parte alcuni casi marginali. E questa è la prima parte. Poi però questa somma si divide per un coefficiente che riflette il numero dei componenti della famiglia.
Ah, quindi non è reddito più patrimonio tolto qualcosa? Reddito più patrimonio tolto qualcosa?
Diviso. Numero che per esempio, è un numero che varia sulla base del numero dei componenti. Se si tratta per esempio di due adulti con un figlio minorenne è 2,24. Se si tratta di due adulti con due figli è 2,66. Se si tratta di
Del Rio con 13?
No. Come un figlio con 13?
No, se si tratta di Del Rio che ne ha 13.
No. Non saprei, questo dovrei calcolarlo. Aumenta di 0,2 ogni figlio a partire dal terzo.
Ok.
Ecco, la cosa curiosa, diciamo, che è avvenuta sia a seguito della decisione della Regione Lombardia che ha giustificato un intervento di non utilizzo dell'ISEE, ma di una correzione dell'ISEE basata sul fattore famiglia, che è praticamente una correzione che dà più peso al numero dei figli, e la giustificata dicendo l'ISEE non tiene conto dei figli, cosa evidentemente finta e falsa sulla base di quello che abbiamo detto. Non solo, c'è stato l'altro episodio, cioè il varo da parte del Comune di Milano, delle nuove tariffe sui servizi educativi che si basano fortemente sull'ISEE e che comportano per alcuni ISEE elevati degli incrementi anche rilevanti. Non entriamo nel merito di questi, però mi è capitato di leggere sulla pagina online di un importante quotidiano il commento alla notizia che diceva appunto che 40.000 euro di ISEE si concentra la maggior parte di aumento. Il commento era, ecco, prendiamo due lavoratori dipendenti che guadagnano 25.000 euro di reddito ciascuno, con l'abbattimento del 30% arrivano a 44 e sono belli sopra la soglia dei 40.000 e vengono stangati. Ovviamente
che
non è
sempre,
così.
Che è sempre il ragionamento che ho fatto io e scopo di essere stato un fesso, perché più o meno due modesti stipendi, una casa di proprietà, ma non lo dichiariamo nemmeno, tanto siamo sopra i 27.000 euro e quindi che lo facciamo
no,
a fare?
No, perché quelli non sono reddito, sono ISEE, quindi in questo caso, tanto per finire l'esempio...
In questo caso sono un pirla, ecco.
Okay. I due lavoratori dipendenti con 25.000 euro di reddito di lavoro ciascuno, se hanno la prima casa con il mutuo e quindi con la franchigia non conta, alla fine avranno un ISEE con un figlio di 19.000 euro e con due figli di 16.000 euro. E nel caso di specie, quello di 19.000 euro paga più o meno la stessa tariffa dell'anno scorso e quello di 16.000 paga di meno.
Quindi mi permetta di dire, non al di là di questo, mi permetta di dire pubblicamente che io e la mia signora siamo due grandissimi coglioni da circa 8 anni. Grazie, professor Santoro, prosegua.
Io ho finito, era solo per
solo per darmi del pirla.
Se vogliamo trarre una morale, diciamo, quando si cercano di fare delle politiche, poi si può essere d'accordo o meno, ovviamente, adesso non entro nel merito, che però hanno alla base un indicatore un attimo, diciamo, complesso, se vogliamo, comunque su cui bisogna raccogliere qualche elemento di conoscenza. Questa diffusione del dibattito online, tutto basato su brevi frasi, di solito molto decise, che arrivano subito alle conclusioni e che sono, diciamo, diffuse da personaggi la cui credibilità è quantomeno dubbia, è devastante, perché riesce a creare, a montare la marea quando poi il problema sta nelle premesse che sono sbagliate, ma tanto ormai si è già arrivati alla polemica e quindi le premesse sono dimenticate da tutti. Sarò
professore,
forse tradizionalista, però sì.
Potrebbe essere un'ottima idea se Radio Popolare e Valore organizzassero un corso di formazione per i giornalisti.
Per i
giornalisti, almeno per i giornalisti, visto che c'è una certa ignoranza su queste questioni, magari una mezza giornata con tanto di crediti formativi lo possiamo proporre all'ordine dei giornalisti della Lombardia almeno.
Vabbè, io adesso non sono più in grado di andare avanti con la trasmissione perché devo martellarmi sulle parti molli per tutte le volte
non
che
avrei...
esagerare, abbastanza, ma comunque grazie professor Santoro per aver dato al sottoscritto e immagino anche a qualcun altro degli elementi di consapevolezza, per esempio pace all'anima sua il mago Zurli, che aveva Topo Gigio a carico, probabilmente avrebbe potuto abbattere l'ISEE in modo significativo. Lei lo conosceva naturalmente Zurli, al contrario del collega Di Stefano.
Beh sì, ma chi non lo conosceva Zurli?
Così come conosce, come dire, strofe e ritornello dell'importante hit Strapazzami di Coccole.
Questa ammetto che mi manca.
Sta godendo Di Stefano, è lì col dito che mi dice: hai visto, neanche lui la sta strapazzando di gioco.
Io faccio molto testo, devo dire.
Figuriamoci io.
Vabbè. Professor Santoro, grazie intanto.
A voi, buona giornata.
Spero che la gente a casa abbia preso appunti. Ha già messo giù. Sì, è irato. Oggi, tra l'altro, a proposito di fake news, il professor Di Stefano mi faceva notare nel silenzio che ho diffuso anche una notizia bufala. Non erano 13 i figli del Rio, erano solo 9.
Solo 9.
Mi ricordavo 13.
No.
D'altra parte si enfatizza sempre nella vita e nella professione. E questo è uno dei mali della contemporaneità. Eravamo a Trump, che ha dato l'ultimatum al congresso: votate oggi l'Obamacare o altrimenti rimane tutto così com'è. Va bene, rimane tutto così com'è.
Sì, no, ma infatti non è certamente da un certo punto di vista e per chi condivide la riforma che è stata messa a punto da Obama e che secondo le prime analisi avrebbe avuto anche degli effetti positivi sui conti pubblici americani, oltre che sulla copertura di decine di milioni di persone, può essere anche positivo, ma questo non piace sicuramente ai mercati finanziari, che si aspettavano dei ritorni economici da una riforma anche parziale dell'Obamacare, che avrebbe potuto appunto, come nelle intenzioni di Trump, riconsegnare parte di questo gigantesco business alle assicurazioni sanitarie, che con l'intervento di Obama hanno visto tagliati un po' le loro pretese e la loro speculazione sul settore sanitario americano.
Banche nella bufera. Qui il professor Di Stefano mi torna nemesi degli istituti di credito. Quali banche sono nuovamente nella bufera?
Beh, innanzitutto c'è una nuova inchiesta molto grossa, anche in termini finanziari, che è scoppiata in Inghilterra, ma poi si sta estendendo a tutta Europa. Si tratta della Global Laundromat, la lavanderia globale, un'inchiesta sul riciclaggio di 80 milioni di dollari che sarebbero usciti dalla Russia dal 2010 al 2014, una delle più grandi operazioni di riciclaggio finora scoperte, organizzata da alcuni criminali russi in stretto rapporto con, secondo l'accusa del Guardian, con governo e servizi segreti, e le banche inglesi sarebbero state tra le principali destinatarie del denaro sporco da lavare. 740 milioni di dollari sarebbero passati per i conti di 17 istituti bancari, e non c'è proprio nessuno fuori dal gioco: dalla Hong Kong Shanghai Bank Corporation, che è la più grande banca al mondo, HSBC, a Royal Bank of Scotland, a UBS, Barclays, ING, l'olandese ING, insomma un po' tutti sarebbero stati coinvolti in questa operazione. Una serie di imprese registrate in Gran Bretagna, i cui veri proprietari rimangono segreti a causa dell'anonimità garantita dai paradisi fiscali, avrebbero avuto un ruolo di primo piano nella cosiddetta rete, appunto, Laundromat. Molti particolari li troverete sul numero di valore a firma di Mauro Meggiolaro, che sta seguendo questa inchiesta, che è quello che è più forse interessante. Parte originariamente da vicende legate all'Ucraina, ne avevamo parlato da questi microfoni, al salvataggio di una banca ucraina che avrebbe sottratto 1,8 miliardi di euro di fondi del Fondo Monetario Internazionale, che in teoria dovevano servire a salvare dalla bancarotta il paese al centro del conflitto sulla questione della Crimea.
Se lo ricorda il claim, troni, non ci sono paragoni.
Ah sì, certo, ma è ancora circolante. Ci riferiamo alla un'ultima parte di un'inchiesta condotta a Roma, in particolare il fallimento del gruppo Edom, che era titolare dei negozi a marchio Troni della città di Roma. Due giorni fa sono scattati nuovamente tre ordinanze di custodia cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari della capitale per il crack, appunto, di questa società, che sarebbe stato effettuato dall'imprenditore romano e dal commercialista e faccendiere. I tre avrebbero sostanzialmente sottratto oltre 100 milioni di euro di debito nei confronti dell'erario, e invece di saldare questo debito come era stato concesso in sede di concordato preventivo, hanno sottratto nuovamente risorse e quindi hanno fatto scomparire parte delle risorse che dovevano essere destinate allo Stato, e si sono appropriati almeno inizialmente di ben 9,5 milioni di euro che sono stati sottratti alle casse, appunto, del gruppo Edom, che era il proprietario dei negozi Troni della capitale.
Ma quindi se oggi vado da Troni c'è giù la Claire?
No, perché poi la società è stata salvata e poi ceduta all'asta dal curatore fallimentare, ma questo non è la prima volta, soprattutto nel settore dell'elettronica, che si verificano operazioni di questo tipo di evasione IVA e annessi.
No, perché avevo visto il volantino con un televisore non di ultimissima generazione che costava poco, per cui...
non credo.
Eticamente posso andare? Me ne dà facoltà?
Non sono in grado di fare una valutazione sulla catena in senso generale.
Non è in grado, ho capito. Va bene, mancano 5 minuti alla fine della trasmissione. Innanzitutto, visto che abbiamo ricordato il Mago Zurli, non possiamo non ricordare Thomas Millian, anche perché il paradosso della vita terrena di Thomas Millian è che verrà ricordato dai posteri. Lui che aveva recitato con Visconti, con Pasolini, per essere stato Ermonnezza, è un po' come se lei venisse ricordato un giorno per aver messo la testa di cavallo alla festa di Radio Popolare. Sarebbe un po' una beffa.
Sarebbe un po' la beffa, sì.
Come vorrebbe essere ricordato?
Beh, come l'autore del giorno delle locuste, no?
Vabbè, adesso sei un po' autoreferenziale questo, perché ci sono io. Se fosse stato nella redazione di Valori, come il direttore di Valori, cioè lei è un po' è un po' compiacente nei confronti dei suoi
interlocutori. No, assolutamente, sono quello che stiamo facendo da parecchio tempo. No, non
come un giusto, io la ricorderei come un giusto. Un moretto dai valori solidi, cos'altro?
Non lo so, però fra un po' mi tocca. Adesso oggettivamente.
Forse anche sì.
Non lo so.
Vabbè, parliamo di Telecom che torna inutile.
Premiere, no, prima di parlare di Telecom che torna inutile,
di cosa vuol parlare?
Volevo segnalare, perché c'è solo sulle colonne di Repubblica e merita attenzione, sempre a proposito di banche, l'analisi su quella che viene chiamata la stessa Repubblica la miniera d'oro allo sportello, cioè quella. I compensi dei dirigenti e degli amministratori delle banche nell'anno della bufera, come dire, che ha investito tutto il settore del credito con tanto di bail-in, fallimenti, soci azionisti e piccoli risparmiatori travolti dall'azzeramento del capitale delle banche. Ecco, in quell'anno, che è lo scorso, le buste paga degli amministratori sono cresciute del 13,3%, i vertici di Unicredit, che hanno appena concluso un aumento di capitale monstro, si sono spartiti 28 milioni di euro e quelli di Intesa San Paolo ben 42 milioni di euro, solo per citare alcuni. Trovate comunque la tabella appunto sull'apertura dell'economia di Repubblica, direi che merita una certa attenzione. E per quanto riguarda invece Telecom, come si diceva...
No, ricordiamo prima una cosa, che quei redditi lì degli amministratori delegati sono cosa diversa dall'ISEE degli amministratori
assolutamente,
delegati.
Assolutamente.
Così almeno facciamo contento Santoro.
Facciamo contento il professor Santoro. Sì, perché i conti sono tornati inutile per il gruppo Telecom. C'è stato anche un curioso braccio di ferro tra il consiglio d'amministrazione della società e il collegio sindacale della stessa, perché il collegio sindacale si ha sostanzialmente acclarato che il controllo di Telecom è nelle mani di Vivendi, ma il consiglio di amministrazione ha votato una deliberazione contro le valutazioni del collegio sindacale, a conferma dello scontro che c'è indubbiamente ai vertici del gruppo Telecom, che comunque è tornato inutile nel 2016 per 1,8 miliardi. E è tornato inutile soprattutto grazie all'andamento di TIM, cioè della società che si occupa specificatamente della telefonia mobile. Telecom che sta guardando come sempre alla fibra, uno dei punti dello scontro a livello italiano globale sull'accelerazione relativa al piano per la nuova banda larga nel sistema paese. Ora il braccio di ferro è tra evidentemente Enel e Telecom, ma all'orizzonte c'è sempre il nodo Mediaset, perché ieri è stata occasione di bilancio anche per la società di Colonio Monzese.
Confesso che quando ha detto Telecom sta guardando come sempre alla ho avuto un brivido, per fortuna era la fibra, ma passando dal profano al sacro, Fatima presto santi i pastorelli. Che cosa ci insegna questa storia? Che cosa le insegna, professor Di Stefano? Che non è necessario, come fa lei, condurre a tutti i costi una vita da asceta per entrare in odor di santità. Potrebbe tranquillamente starsene lì in mezzo a un prato, fare della pastorizia, poi a un certo punto c'è una visione e magari la fanno santo anche più velocemente.
Va bene, sì.
È allergico alla pastorizia?
No, assolutamente.
Le piacerebbe, tutto
sì,
sommato.
Sì, non mi dispiacerebbe, assolutamente.
Vabbè, magari organizziamo una gita di valori tutta di pastorizia.
Va bene, sì. Cioè,
un minuto, un minuto.
Simpatici amici di Resistenza Casearia.
Cioè, Resistenza Casearia?
Sì.
Hai visto? Perfetto. Torna tutto, come
torna
sempre.
Tutto.
Un minuto prima di chiudere.
Un minuto, possiamo fare un
Li
velocissimo...
Li mette in contatto col comitato Pro Talpa.
Un velocissimo excursus sulle internet companies per due notizie. Per Twitter, che sta ipotizzando l'attivazione di un servizio a pagamento che dovrebbe costare $20 al mese, mentre la base core di Twitter Deck dovrebbe rimanere appunto assolutamente gratuito, e l'esodo degli investitori pubblicitari da YouTube, in particolare Johnson & Johnson, JP Morgan hanno cancellato le campagne pubblicitarie per il modo come vengono collocate e quindi per il fatto che vanno a finire anche su video che sono oggetto di polemiche più o meno consistenti negli Stati Uniti, e questo potrebbe avere degli effetti negativi per Google, che lo ricordiamo è la società che ha acquisito il controllo di YouTube.
Siamo proprio Johnson & Johnson, che non è solita, come leggevamo stamattina in rassegna stampa, investire tanto e solo su YouTube quanto anche in primari ortopedici, come ci raccontano le cronache. E così abbiamo chiuso perfettamente il cerchio, guardi che fiocchetto che abbiamo fatto in chiusura di puntata. Professor Di Stefano, le auguro un buon percorso di pastorizia nei prossimi giorni, ripassate a casa invece le regole e le sacre verità sull'ISEE.
Esatto.
Come richiede il professor Santoro, che settimana prossima si interroga, si chiude qua questa puntata del giorno delle locuste. Ci rivediamo come sempre prossima settimana 8:30 e qualcosa di più circa qui sulle frequenze di Popolare Network. Basta, fine.
Buon fine settimana a tutti.
Arrivederci. Ciao.